Qual è la prova certa che ti fa pensare che tu sei un credente? A volte, parlando con delle persone, c'è anche una certa teologia in tal senso che dice: io sono credente perché il 15 giugno del lontano 1900 ho fatto una preghiera e ho chiesto al Signore Gesù di venire abitare nel mio cuore. Quindi io da quel momento sono credente. Ma la domanda è una prova certa che tu sei un credente? Perché l'unica prova certa che uno in quel momento è diventato un credente non è la preghiera che lo salva, tant'è che non abbiamo nessun appoggio biblico per questo tipo di dimostrazione, ma che da quel momento la sua vita incomincia a cambiare. C'è un taglio con il passato e c'è un nuovo inizio. In 1 Giovanni capitolo 2 versetto 4 dice che chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Ovviamente non stiamo parlando del fatto, come abbiamo avuto anche stamattina un assaggio attraverso l'apertura di Michele, che se il credente pecca non è un cristiano. Non stiamo dicendo questo. Ma vedremo che se sistematicamente si persiste in una certa condotta, questa è dimostrazione che non c'è stata una reale rigenerazione. Quindi parleremo, stiamo vedendo Efesini dove Paolo ha anticipato il fatto di spogliarsi dell'uomo vecchio e di rivestire l'uomo nuovo. Quindi Paolo auspicava per i suoi lettori un profondo cambiamento, un cambiamento da quello che erano prima della conversione a un cammino diverso con il Signore. Vi ricordate, abbiamo visto come Paolo due volte nel capitolo 4 faccia riferimento a dire non comportatevi più, in altre versioni Nuova Diodata dice non camminate più come i pagani, ma Paolo traccia un nuovo cammino che è il cammino di santità che il Signore desidera. Dio non rende i credenti nuove creature in maniera progressiva, ma dice che siamo delle nuove creature all'atto della conversione. Secondo Corinzi capitolo 5, 17 dice che se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. Siamo nuove creature in quanto lo Spirito ci indirizza a nuove cose. Vi ricordate la volta scorsa avevamo parlato che coloro che vengono rigenerati incominciano a pensare cose nuove, ad amare cose nuove, a odiare le cose vecchie. Ricordate, avevamo visto il ritratto dell'uomo pagano con l'uomo invece rigenerato. Ma sebbene ci sia questa nuova rinascita, il credente si trova a combattere ancora con la sua parte peccaminosa, la sua carne. C'è ancora un combattimento. Esiste, ahimè, ancora un peccato nella vita di tutti i giorni. E per quello che Paolo, quasi come un grido, in 1 Corinzi capitolo 9 versetto 7 diceva: tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri io stesso sia squalificato. Questo ci dimostra come Paolo fosse in lotta contro se stesso. È interessante perché se noi da un punto di vista umano dovessimo valutare la vita di Paolo era un combattimento contro le avversità che aveva tutte intorno. Avversità dalla Chiesa, dalla persecuzione, dai giudei, no? E invece lui spesso concentra la sua difficoltà, il suo grande combattimento contro se stesso e dice Io tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché riconosceva che c'era una parte dentro di sé, il famoso combattimento che c'è in Romani, in capitolo 7, quando dice: quello che vorrei fare non riesco a fare, e quello che non vorrei fare quello faccio, il male che non vorrei fare quello faccio. C'è quindi una tensione nella vita del credente tra un desiderio di servire il Signore e dall'altra parte un desiderio della carne che ancora rivendica un controllo su di noi. Ma vedremo, come abbiamo anticipato, in questa epistola Paolo ha parlato di spogliarsi dell'uomo vecchio, di rivestire e dell'uomo nuovo, e oggi vedremo come Paolo affronta 5 passaggi molto pratici. Adesso la lettera, fino adesso, ha avuto una ricca teologia. Da qua in avanti Paolo incomincia a affrontare la vita di tutti i giorni, no? Proprio nello spicciolo, è come se avesse sorvolato una superficie dell'aereo e adesso scende a terra e dice: ok, adesso incominciamo da qua. Incominciamo, sospendiamo la teoria e mettiamo in pratica. Per cui vi invito ad aprire Efesini capitolo 4 e leggeremo dal versetto 25 fino al 32. Dice: perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Non rattristate lo Spirito Santo con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Via da voi ogni amarezza, ogni crucio e ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Per cui vedremo che, affinché sia evidente questo passaggio tra l'uomo vecchio e l'uomo nuovo, Paolo menziona, e vedremo, 5 cambiamenti rispetto al passato. Vedremo il passaggio dalla menzogna alla verità, vedremo il passaggio dall'ira ingiusta a quella giusta, il passaggio dal furto alla condivisione delle cose, dei propri beni, il passaggio dalle cattive parole alle buone parole e dai vizi alle virtù soprannaturali. E vediamo il primo punto, che è il versetto 25. Paolo dice: perciò, guardate, quando c'è un perciò è come se chiudesse tutto il discorso di prima, teorico, dove abbiamo visto: spogliatevi del vecchio uomo, rivestitevi dell'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità. Dice: perciò, se tutto quello che ha preceduto è vero, ora dovete fare questo. E incomincia a dire: bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Abbiamo detto che il credente può cadere nel peccato. Abbiamo visto che Davide si è macchiato di peccati gravi, nell'adulterio, nell'omicidio, no? Abbiamo visto di quanti peccati. E ahimè, a volte anche nella vita del credente può succedere di mentire, no? Cos'è la menzogna? Quando noi non diciamo le cose vere, non esprimiamo una verità. Ma se la nostra bocca proferisse sempre cose false, ritorniamo a Prima Giovanni, quando dice: chi dice che io quello che la, io l'ho conosciuto, ma poi non osserva i suoi comandamenti, lo fa, cioè, rende bugiardo. Chi mente in maniera sistematica mostra di essere figlio di Satana. In Giovanni capitolo 8, versetto 44, Paolo diceva ai giudei: voi siete figli di diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quello che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Satana mente su tutto, mente su Dio, su Cristo, sulla vita, sulla morte, sul paradiso, sull'inferno, su tutto. Confonde continuamente il genere umano. E in un certo modo questi giudei che proferivano cose sbagliate, guardate, Gesù gli diceva: voi siete figli del diavolo perché proferite menzogna. Quale accusa gravissima a loro che pensavano di essere i figli di Abramo, figli di Dio, la stirpe eletta. Noi siamo al di fuori della malvagità. No, sono i pagani che fanno tutto questo, invece Gesù li addita in maniera molto, molto grave. Per cui ogni volta che c'è una sospensione della verità e si fa spazio alla menzogna, si entra nel regno di Satana, perché lui desidera questo. Guardate, tutte le religioni del mondo si fondano su cosa? Sulla menzogna. Ecco perché c'è la battaglia tra Cristo e tutto il resto. Ma la menzogna va anche oltre dire una cosa sbagliata. La menzogna è quando esageriamo una cosa. Vi è mai capitato di raccontare qualcosa e aggiungere qualche particolare che non era vero? Quando si dice invece qualcosa di falso, si distorce un po' un qualcosa vero e non è più questa cosa qua. Ingannare a scuola, ingannare sul lavoro, fare una falsa dichiarazione dei redditi, eccetera, eccetera, sono tutte forme nelle quali si può mentire, no? E perché si mente? Perché noi pensiamo di ottenere un vantaggio. Quando io mento sulla dichiarazione dei redditi è perché voglio trattenere una parte dei soldi per me e non la voglio dare allo Stato. Per cui confondo un po' le carte. Oggi c'è un modo molto facile, tra virgolette, per evadere. Chi ha un buon commercialista, no? Vi fa una bella dichiarazione dei redditi perché sa un po' raggirare le leggi in un certo modo, e quindi questo dà la possibilità al suo cliente di trattenere questa parte dei suoi soldi. Ma anche fare promesse che si sa che non verranno mantenute è una menzogna. Tradire la fiducia o trovare scuse fanno parte del mondo della menzogna. Guardate quanto è ampio questo mondo. Paolo dice che il cristiano non deve più avere a che fare con questo modo di fare. Basta, questo è quello che eravate prima, sta dicendo agli Efesini e lo dice anche oggi a noi: non dovete più avere a che fare con questa cosa qua. Il cristiano deve contraddistinguersi per, Paolo dice, bandite la menzogna. Bandire significa spogliarsi, buttatela via. Cioè, non sia più parte della vostra vita, del vostro bagaglio quotidiano. E poi passa da una proibizione a un comando: ognuno dica la verità al suo prossimo. Cristo invece è la verità, Gesù è la verità. È un passaggio dal regno di Satana al regno di Dio, nel quale nel regno di Dio è contraddistinto anche in questi rapporti tra uomini che si dicono la verità. E Paolo dà anche le ragioni per le quali va detta la verità, perché dice: perché siamo membra dello stesso corpo. Se la menzogna viene usata per avvantaggiarci sugli altri, Dio non vuole più che nel suo corpo noi ci avvantaggiamo sugli altri, anzi dobbiamo avere, quando va bene, un rapporto alla pari, quando ci va bene umanamente un rapporto alla pari, e se no tante volte dobbiamo privilegiare gli altri, perché la vita cristiana è contraddistinta anche dal sacrificio di se stessi a vantaggio del fratello. Quindi Paolo dà queste ragioni perché dice: siamo membra dello stesso corpo, e il nostro corpo non funziona se i nostri membri comunicassero in maniera sbagliata. Supponiamo che la mia mano non trasmettesse gli impulsi reali di quello che tocca, cioè se la mia mano non avesse i nervi e non comunicasse al mio cervello che quello che tocca è freddo o caldo, ci sarebbe un problema nel mio corpo? Io non avrei la percezione del pericolo, potrei toccare una cosa ustionante, ma se la sua comunicazione al mio cervello è fasulla, io sarei in un grosso pericolo. Se mentre guido la macchina non avessi una percezione che quella curva va affrontata in una certa maniera, se la mia comunicazione verso me stesso e il mio cervello, io andrei a schiantarmi. Ecco il pericolo della menzogna. Se c'è una comunicazione fasulla, non c'è una salute dentro il corpo. Ebrei 3:13 dice: ma esortatevi a vicenda ogni giorno finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. La Bibbia ci dice: esortatevi, che le vostre relazioni siano contraddistinte dal fatto che ci comunichiamo una verità, e che soprattutto questa verità sia fatta dalla verità della parola di Dio, perché siamo membra degli uni degli altri e perché abbiamo la necessità di curare gli uni gli altri. Ecco perché, bandita la menzogna, dobbiamo fare spazio alla verità. A volte nelle relazioni è difficile dire anche la verità. Supponiamo che c'è il fratello che non si comporta bene, e non so voi, però si ha sempre un po' il timore di dire: ma come faccio a dirgli che lui sta peccando? Perché si arrabbierà, non la prenderà bene. E allora faccio finta di niente, ma questa è una forma di menzogna. La Bibbia ci esorta a dire: esortatevi a vicenda, perché, come abbiamo letto, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Comunicargli una verità e strapparlo dal regno delle tenebre e recuperare un fratello. Ovviamente la verità non deve essere un giudizio. Non è un giudizio: tu hai fatto questo, perché, ma una grazia che noi, Dio ci chiama ad agire per conto suo in favore del fratello. La verità è una grazia che riversiamo sugli altri per aiutarli a camminare in modo degno della vocazione che gli è stata rivolta. Infatti Paolo scriveva a Timoteo, capitolo 5, diceva: non riprendere con asprezza l'uomo anziano. Vi ricordate, Timoteo era giovane, era stato messo in una chiesa, no? E pensate, aveva tutta un po' una situazione di circostanze sfavorevoli. Come l'avrebbero trattato gli anziani, no? L'avrebbero trattato in un certo modo male, perché era giovane, avrebbero disprezzato la sua giovane età. Ma Paolo dice a Timoteo: tu non riprenderli, dice, con asprezza, ma esortalo come si esorta un fratello. Digli la verità come un fratello, con amore e con grazia. Certo che umanamente uno verrebbe da dire, nel momento in cui mi attacca, paffete, rendo pan per focaccia. Invece Paolo dice: esorta l'anziano come si esorta un fratello, i giovani come fratelli, le donne anziane come madri, alle vostre madri voi non andreste a dire, no, mi auguro, col dito puntato, ma dire, mamma, ti prego, quello che stai facendo è sbagliato. Le giovani come sorelle in tutta purezza, guardate quali consigli Timoteo doveva riceve da Paolo, di dire la verità con grazia, preservando i rapporti tra i vari fratelli. Efesini 4,15 dice che seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Ecco il vantaggio di dirci la verità. Umanamente noi pensiamo che dire la verità a volte ci può portare uno svantaggio, invece dal punto di vista di Dio la verità ci conduce sempre a un grande scopo, anche se non sempre è il caso di dire la verità. A volte è meglio tacere, a volte è meglio aspettare il momento opportuno, a volte è meglio rimandare determinate cose e comprendere quale sia il momento giusto. Il secondo cambiamento che Paolo dà, dice al versetto 26, adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira. Adirarsi è giusto per Dio? Provare ira è giusto per Dio? No? Sì? Qua c'è un comando da dire, adiratevi. Dipende da cosa. Qual è l'oggetto che scatena la tua ira? Qual è l'oggetto che scatena la ira? Perché c'è un'ira ingiusta e c'è un'ira giusta agli occhi di Dio. Ovviamente l'ira che cerca di salvare se stesso e in difesa al servizio di noi stessi e si risente di tutto ciò che viene fatto contro di noi è un'ira peccaminosa. Gesù insegnava in Matteo, nel sermone sul monte, in Matteo 5,21, dice: voi avete udito che fu detto agli antichi, non uccidere, chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale, ma io vi dico che chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale, chi avrà detto a suo fratello raca sarà sottoposto al sinedrio, e che chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla ghenna del fuoco. No? Questa è un'ira ingiusta che il Signore Gesù condannava, perché un'ira egoistica, un'ira indisciplinata e un'ira di vendetta contro gli altri. Ci sono delle motivazioni per le quali siamo dominati da questo sentimento, perché siamo stati feriti e vogliamo avere uno spirito di rivalsa verso gli altri. Ma c'è un'ira giusta. Il Signore Gesù si è mai adirato? Sì. In Marco capitolo 3 dice che poi entrò di nuovo nella sinagoga, là stava un uomo che aveva la mano paralizzata e lo osservavano per vedere se lo avrebbe guarito in giorno di sabato per poterlo accusare. Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: alzati là nel mezzo. Poi domandò loro: è permesso in giorno di sabato fare del bene o del male, salvare una persona o ucciderla? Quelli tacevano. Allora Gesù, guardateli tutto intorno con indignazione, rattristato per la durezza del loro cuore, disse all'uomo: stendi la mano. E egli la stesa e la sua mano tornò sana. Di fronte a quell'incredulità, di fronte al fatto che si trovassero davanti al Figlio di Dio, l'offesa contro Dio portò Gesù a guardarli con indignazione. Era una santa ira. Avete detto giustamente, nel Tempio, quando si trovò nel Tempio, quelli trovò nel tempio quelli che vendevano buoi, pecore, colombi e cambi a valute seduti, fatte una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori dal tempio, pecore e buoi, sparpagliò il denaro dei cambi a valute, rovesciò le tavole e a quelli che vendevano i colombi disse: portate via di qui queste cose, smettete di fare della casa del padre mio una casa di mercato. E i suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi consuma. Ovviamente qua il testo non ci dice che lui ha provato indignazione o ira, ma faccio fatica a pensare che il Signore Gesù abbia fatto queste cordicelle e ha detto: signori, sciò, via di qua, vi voglio bene ma non potete stare qua. Tutta la descrizione di questo personaggio ci mostra un'azione anche violenta, perché il Signore Gesù da cosa era animato? Dal fatto che stessero profanando la casa del Padre suo. Un'ira giusta, un'ira anche addirittura violenta, per la quale lui voleva riportare la santità di Dio al rispetto che doveva esserci. Quindi l'ira motivata per Dio o per gli altri è un'ira giusta. Adiratevi. Se voi vedete, quale sentimento provate di fronte a un abuso di un pedofilo? Non provate forse ira? È un'ira santa o un'ira ingiusta? Quando qualcuno commette del male verso colui che commette il male, qual è il sentimento che nasce nel nostro cuore? È un'ira giusta o un'ira sbagliata? È un'ira giusta, perché anche se non sta offendendo Dio, sta offendendo altri uomini, non è rivolta contro di me. L'ira contro di me, cioè le cose contro di me, quando io voglio prevalere sugli altri, quella è un'ira sbagliata. Quando io, come detto, ricerco le mie vendette perché sono stato offeso, quella è un'ira sbagliata. Ma Paolo dice: adiratevi e non peccate. Attenzione, provare risentimento quando il nome di Dio è profanato o quando altri indifesi vengono colpiti, attenzione, c'è un pericolo. L'ira che provi non è sbagliata, ma attenzione, può portare a tragiche conseguenze, perché dice: adiratevi e non peccate. Perché l'ira è uno stato tale che può portare l'uomo a commettere cose che non vorrebbe fare. Ecco perché la Bibbia ci dice di avere anche autocontrollo. Perché quando... penso che ognuno di noi ha mai sperimentato la situazione di ira. E quando sei in quella situazione lì, si perde un po' il bandolo della matassa e diventa difficile recuperare una certa lucidità. La Bibbia dice: adiratevi e non peccate. Fai che questa situazione sia sempre sotto il controllo di Dio, secondo la logica di Dio. Se è stato offeso Dio, difendi Dio in un modo da non peccare. Se è stato offeso qualcuno, fai in modo che questa ira, difendi questo qualcuno, ma non cadere nella trappola del peccato. E addirittura, guardate cosa dice Paolo: il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. Guardate quante conseguenze può avere questa ira. Se prolungata, può avere effetti ancora di più nefasti, no? Portarsela a letto, cioè fare in modo che se io litigassi oggi con Milton, per qualche motivo il Signore mi dà tempo fino a, adesso concedetemi la forzatura, alle ore 24 di stasera per risolvere la cosa con lui. Il sole non tramonti sopra la tua ira, perché se succede questo, voi farete posto al diavolo. Quante cose a volte succedono, screzi, no? E se non vengono ricomposti subito, iniziano, no? Si inizia la famosa guerra, tu hai fatto questa a me, io domani te ne farò un'altra, lui ancora un'altra, eccetera, eccetera, eccetera. Paolo dice, stop, quando succede qualcosa, questa sera andate a letto in pace. Perché se non lo farete, siete in un problema molto più grande, molto più grosso, perché state facendo posto al diavolo. E in Seconda Corinzi, capitolo 2, versetto 11, dice affinché non siamo raggirati da Satana, infatti non ignoriamo le sue macchinazioni. Cioè, in quelle situazioni lì, Satana va a nozze. E la miglior festa che lui potrebbe organizzare, perché sa che in quel momento lui è nel controllo della situazione. È molto difficile riportare la cosa a un certo ordine. Perché Satana fomenterà la nostra ira, autogiustificandoci, fomenterà la nostra vendetta, la difesa dei nostri diritti, di ogni altra violazione della santità di Dio. Ci giustificheremo da dire tu mi hai fatto questo, eccetera, eccetera, eccetera. Queste sono macchinazioni che Satana usa. Non fate posto al diavolo, sta dicendo Paolo. Adiratevi per i motivi giusti e non peccate. Se ci sono nella vita di tutti i giorni, penso che noi tutti abbiamo sempre degli scontri con qualcuno, in famiglia, sul lavoro, eccetera, eccetera. Quando si hanno diversità di vedute, è normale, in un certo modo, se non prevale una situazione, arrivare quasi a una posizione di conflitto. Ma qua Paolo sta dicendo, un credente non deve più combattere, non deve cadere nel peccato e deve riportare la situazione subito sotto controllo, il controllo di Dio. Per cosa ti adiri solitamente? Quando sei minacciato tu o quando hai minacciato l'onore di Dio? Perché tante volte noi siamo adirati per quando subiamo noi il male, ma siamo quasi indifferenti quando Dio è a subire il male. Pensate, viviamo in un mondo dove continuamente si bestemmia il nome di Dio. E noi come credenti come reagiamo? Lì dovremmo provare ira. Anche se dobbiamo poi provare amore per queste persone e farli comprendere che quello che fanno è sbagliato. Il terzo cambiamento che Paolo dà come indicazione, dice che al versetto 28, chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani affinché abbia qualcosa da dare a colui che nel bisogno. Rubare è una tentazione che si ha fin da piccoli, no? I bambini già quando sono piccolini hanno questa tentazione. C'è un'attrazione carnale a impossessarsi di quello che non è nostro. A me non piacciono le ciliegie, non mi piacciono, ma io una volta nella mia vita ho mangiato delle ciliegie buonissime. Erano spettacolari, dopodiché è stata la mia prima e ultima volta che ho mangiato le ciliegie, ma le ho mangiate perché eravamo ragazzini e siamo andati a rubarle. C'era un bell'albero di qualcuno ed erano così buone e me le sono mangiate, non ho avuto neanche il coraggio di dire a mia mamma che erano buone le ciliegie, non solo che le avevamo rubate, erano buone solo per il gusto di rubare. E l'uomo è attratto dall'impossessarsi di ciò che non è suo, no? Quando succede anche con le donne o con gli uomini degli altri. Quando eravamo ragazzi, la ragazza che non aveva mai nessuno, non era mai desiderata, ma appena aveva il ragazzo, oh caspita, il gusto di, no? Diventava automaticamente desiderabile, insomma. I grandi furti, i piccoli furti, non onorare un debito, non pagare il giusto, truffare sul resto, raggirare le tasse, non pagarle, sono tutte forme di furto con il quale Paolo dice non rubate più. Un credente non è contraddistinto. Se porta l'immagine di Dio, non deve più portare via niente a nessuno. E dà l'alternativa e dice: chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare. Ecco la sua alternativa. Cosa che Paolo ha anche fatto. Vi ricordate? Paolo andava a lavorare, ovviamente non ha mai rubato, però in un certo modo veniva accusato di sfruttare le chiese che lo sostenevano, e per prevenire questa accusa, questa maldicenza, lui si affaticava a lavorare. Piuttosto che creare uno scandalo, rinunciava a un suo diritto e lavorava. Perché lavorare? Perché, come dice qua Paolo, dice a lavorare onestamente con le proprie mani, non solo per badare a sé, ma affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. In Prima Timoteo capitolo 5 versetto 8 dice che se uno non provvede ai suoi e in primo luogo a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede ed è peggiore di un incredulo. Ho visto un servizio alla televisione dove c'era, diciamo, era un appartenente a una chiesa evangelica, vabbè, ci sono dei dubbi, ma comunque il servizio diceva un appartenente a una chiesa evangelica che si era separato e che non dava più il sostegno alla sua propria famiglia, no? E ovviamente era dipinto giustamente in un quadro molto negativo. La Bibbia ti dice che se uno non provvede ai suoi, in primo luogo di quelli di casa sua, ha rinnegato la fede ed è peggiore di un incredulo. Guardate anche come il mondo, pur non conoscendo la parola di Dio, si aspetta da il credente un comportamento diverso. Io non ho mai visto un servizio di coloro che non pagano gli alimenti, no, ai non credenti, però un credente subito lo mettono in televisione, perché il mondo si aspetta che il cristiano sia diverso. Interessante questa cosa qua. Il cristiano deve lavorare con le sue mani, è responsabile del proprio mantenimento e deve aiutare non solo quelli della sua casa, ma tutti coloro che sono nel bisogno. Era anche un principio che Gesù stesso ha insegnato. In Matteo 15 Gesù insegnava dicendo: Dio infatti ha detto onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre e madre sia punito con la morte. Voi invece dite: se uno dice a suo padre o sua madre, quello con cui potrei io assisterti è dato in offerta a Dio, egli non è più obbligato a onorare suo padre e sua madre, così avete annullato la parola di Dio a motivo della vostra tradizione. I farisei giocavano, no, su questa cosa qua, si slegavano dall'aiutare i loro genitori e dicevano: beh, quello che dovevano darti a te lo sto dando a Dio e sono a posto. E Gesù li condanna dicendo: forse è meglio che aiuti tuo padre e tua madre, perché perché Dio è più onorato in questo. Il cristiano dovrebbe guadagnare per donare di più. I soldi dovrebbero essere un mezzo per servire Dio e gli altri. Gesù stesso insegnava e diceva che quando fai un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i vicini ricchi, perché essi potrebbero a loro volta invitare te, così ti sarebbe reso il contraccambio. Ma quando fai un convito, chiama poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato, perché non hanno modo di contraccambiare. Infatti il contraccambio ti sarà reso alla resurrezione dei giusti. Certo, è un passo molto forte. con i tuoi soldi aiuta coloro che sono nel bisogno, perché se fai un qualcosa verso i tuoi amici o fratelli, lo stai facendo per un tuo tornaconto. Ok? Oggi vi faccio un aiuto a Teresa, perché lei so che domani me lo rende a me. È una forma di assicurazione, come quando noi mettiamo i soldi all'assicurazione, da dire li metto lì perché se mi succede qualcosa o cado sul morbido. E c'è un vantaggio a donare. In Atti 20, versetto 33, Paolo diceva che non ho desiderato né l'argento, né l'oro, né i vestiti di nessuno. Voi stessi sapete che questi mani hanno provveduto ai miei bisogni e di coloro che erano con me. In ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli, lavorando così, e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale egli stesso disse, non è contenuta nei Vangeli, ma Paolo dice una citazione diretta del Signore Gesù, che cosa? Vi è più gioia nel dare che nel ricevere. E contro quello che noi pensiamo, che c'è più gioia nel ricevere. È vero, umanamente noi siamo più gioiosi nel ricevere, apparentemente. La gioia più grande, secondo Dio, è quando tu dai. La gioia più grande per Dio è quando ha dato suo figlio per noi. Pensate alla gioia, una donazione immeritata. Pensate che gioia, che Dio nel dare suo figlio ha provato gioia. Quindi il cristiano deve lavorare e quello che guadagna in maniera responsabile condividerlo con chi è nel bisogno. Il lavoro e i soldi sono una grazia che Dio ci dà e ne sei responsabile. Non so se avete visto questa settimana il Ronaldo, Cristiano Ronaldo, che ha rinnovato il suo contratto col Real Madrid. Cristiano Ronaldo guadagna la bellezza di 80 milioni all'anno. È uno tra gli uomini che fattura l'immagine di se stesso più alta in assoluto, batte tutti gli sportivi per tutti i contratti di sponsor. E io ho pensato, 80 milioni, ma quale responsabilità avrà di fronte a Dio di quegli 80 milioni? Noi diremo, wow! Ho risolto tutti i problemi della mia vita. E io invece ho pensato, Dio gli chiederà conto di quegli 80 milioni. Quale grave responsabilità. Non vorrei quegli 80 milioni. Dio me ne scansi, non li voglio, perché cosa ci farei? In quale trappola mi porterebbero? Perché l'amore per i soldi è la radice di ogni male. Però, allo stesso modo, anche il nostro euro è una responsabilità in proporzione. Cioè, se di fronte agli 80 milioni di Ronaldo noi diciamo, wow, chissà che responsabilità, allo stesso modo il centesimo che rimarrà nella nostra tasca è una responsabilità di fronte a Dio. Anzi, lo è di più, perché Gesù dice che chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi. Chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi. Gesù ha premiato gli unici spiccioli della vedova che versava in favore di Dio, non le grandi somme dei farisei. Guardate come Dio vede le cose in maniera diametralmente opposta a noi uomini. Versetto 29, altro cambiamento che Paolo auspica: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. La parola cattiva si riferisce, qua la parola cattiva, nel termine proprio storico, si riferisce a qualcosa di corrotto, disgustoso, veniva associato alla frutta e alla verdura marcia, un cibo avariato. la parola cattiva, un qualcosa di marcio che esce dalla tua bocca, no? Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca. Io non so quali parole escono dalla vostra bocca. Io mi ricordo che quando mi sono convertito ero un uomo molto volgare, abbondavano parole oscene e volgare a nastro perché mi piaceva essere volgare. Quando ho letto questo passaggio qua, beh, veramente lo spirito è stato una delle cose più, delle situazioni più profonde che ho provato da dire, nelle quali mi sono vergognato. E ho detto basta con la volgarità, basta con fare il brillante, con battute, con eccetera, eccetera. Non devo più essere quell'uomo di prima. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca. Scherzi osceni, irriverenti, storielle indecenti, volgarità, doppi sensi non dovrebbero mai uscire dalla bocca di un cristiano. Le offese non devono uscire dalla bocca di un cristiano. In Colossesi Paolo scriveva: ora invece deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escano di bocca parole oscene. In Efesini 5:3 lo vedremo più ancora avanti, come si dice ai santi: né fornicazione, né impurità, né avarizia sia neppure nominata tra di voi, né oscenità, né parole sciocche o volgari che sono sconvenienti. Anche a volte scherzare si possono fare dei danni. Vi è mai capitato di dire qualcosa a qualcuno per scherzo e la persona è rimasta profondamente offesa? Non avevate intenzione di fargli del male, volevate anche essere semplicemente simpatici, ma noi non sappiamo quella persona, quella parola, a cosa la può riportare. Io potrei fare una battuta e quella battuta riportarla a una tragedia, a un'esperienza dolorosa, eccetera, eccetera. Non era mia intenzione farla, lui la percepirà come un'offesa. Paolo dice basta queste cose, si fa del male anche non volendo. Quindi dobbiamo sviluppare un modo di esprimerci che sia puro, salutare, che piace a Dio, e Paolo elenca delle caratteristiche di come parlare. Le parole devono essere buone, che edificano, perché come dice al seguito del versetto 29, dice: ma se ne avete alcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi le ascolta. Quindi le parole devono essere buone. Proverbi 25:12 dice che per un orecchio docile chi riprende con saggezza è un anello d'oro, un ornamento di oro fino. Le parole vanno dette secondo il bisogno, non si deve ferire, non si deve scoraggiare, non si deve mettere in imbarazzo. Sempre Proverbi dice che le parole dette a tempo sono come frutti d'oro in vasi d'argento cesellato. Guardate quanto potere c'è nella parola. La parola può uccidere e può sollevare, dare vita. Paolo dice agli Efesini: basta con queste parole per far male, dite parole che possono dare vita ai vostri fratelli. Le parole devono conferire grazia a chi ascolta. La cruda verità raramente è appropriata e spesso è distruttiva. Siamo salvati per grazia e conservati nella grazia, perciò dobbiamo vivere e parlare con grazia. Isaia 50, capitolo 50, versetto 4 dice: Signore Dio mi ha dato una lingua pronta perché io sappia aiutare con la parola chi è stanco. Ecco il beneficio della parola. Vi ricordate, Signore Gesù, quando nella sinagoga di Nazareth dice: si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Gesù era un uomo contraddistinto perché dalla sua bocca uscivano parole di grazia. E sullo stesso esempio, visto che noi siamo chiamati al perfezionamento, a crescere alla statura perfetta, la parola ci richiama ad avere questo modello nelle nostre comunicazioni. Colossesi capitolo 4 versetto 6 dice che il vostro parlare sia sempre condito con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. E guardate anche qua le conseguenze negative delle cattive parole, perché al versetto 30 dice: non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Se il linguaggio è un linguaggio corrotto, la conseguenza è rattristare lo Spirito Santo. Tutti i peccati recano dolore a Dio. Quando un cristiano rifiuta di abbandonare la vecchia vita, Dio si addolora. Qualsiasi cosa violi la volontà di Dio rattrista lo Spirito Santo. E ultimo, vediamo al versetto 31: via da voi ogni amarizia, ogni cruccio e ira e clamore e parola. No, sì. Perché mi ha girato? Scusate. Versetto 21, del versetto 32, siate. No, scusate, del versetto 31: via da voi ogni amarezza, ogni cruce, ira e clamore, parola offensiva, con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli, misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati. Guardate il versetto 31, quante cose, ancora una volta si fa riferimento a degli stati molto negativi: l'amarezza, il cruccio, l'ira, il clamore, parola offensiva, con ogni sorta di cattiveria. Sta a indicare che cosa? Tutte queste situazioni sono tutti sentimenti, cose che hanno a che fare con rapporti umani che non stanno funzionando. L'amarezza: Michele mi ha fatto qualcosa, provo amarezza nei suoi confronti. L'ira, il clamore, lo scandalo che si può creare quando tutto ciò succede. Ma noi siamo chiamati a vigilare a questa cosa, a queste cose qua. Qual è il rimedio? Versetto 32: siate invece benevoli e misericordiosi gli uni gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Se anche i vostri rapporti siano, ci possa essere un incidente di percorso, Paolo dice: da una situazione negativa, questo è il cambiamento che dovete fare. Perdonatevi, siate benevoli, misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. E Paolo usa proprio come termine di paragone il perdono che Cristo ha dato a ognuno di noi. Michele ha detto stamattina: io non avrei perdonato Davide. Io sono d'accordo con Michele, io non l'avrei perdonato, perché lui ha infratto tanta giustizia, ha rubato la moglie di un uomo e poi l'ha fatto uccidere nel peggiore dei modi. Mentito. Che razza di uomo è questo? Ma Dio non ci giudica così. Dio ci ha perdonati. E se sono d'accordo con lui, non avrei perdonato Davide, allo stesso modo Dio non avrebbe dovuto perdonare me, te, ognuno di noi. Perché come Davide hai mentito, hai rubato qualcosa, hai ucciso in senso metaforico qualcun altro, non siamo meglio di Davide. E in tutte le nostre relazioni Paolo sta dicendo: qualsiasi cosa il fratello ti abbia fatto, vinci il male con il bene, perdonalo come Cristo ti ha perdonato. Cristo non è stato lì da dire: tu sei, tu qua, la lunga lista, e dire: non ha trattato con noi, ha pagato per i nostri peccati. È vero, molte volte chi ci offende non merita nulla, ma noi ci dobbiamo abbracciare, aggrappare alla grazia di Dio. Abbiamo bisogno della sua forza per poter perdonare chi in un certo modo ti ha fatto del male. Quindi Paolo ha affrontato qua 5 cambiamenti dall'uomo vecchio all'uomo nuovo. Abbiamo visto passare dalla menzogna alla verità, passare dall'ira ingiusta a quelle giuste, dal furto a condividere, dalle cattive parole alle buone parole, dalle situazioni negative alle virtù soprannaturali del perdono. Dio si aspetta uomini nuovi che rompano con il passato, non chiama ad estremi cambiamenti. Cioè non è che Dio ci dice: adesso dovete vendere tutto, potrebbe anche farlo, ma vendete tutto, fate cose estreme. Cioè queste qua sono cose di tutti i giorni, nelle quali quotidianamente, più volte nel corso del giorno, ci scontriamo ognuno di noi. Paolo dice: ha incominciato nella vita quotidiana a cambiare. Ci lancia 5 sfide, 5 proponimenti da abbandonare per abbracciare un uomo nuovo. Cambia cose ordinarie, affrontare la vita in un modo diverso. Del resto, possiamo abbandonare la menzogna e dire la verità. Possiamo anche rinunciare ad adirarci, possiamo lavorare ed essere solidali, possiamo controllare la nostra lingua, possiamo abbandonare i litigi e ancorarci al perdono di Dio. Ma abbiamo bisogno di Cristo in tutto questo. Spogliati dell'uomo vecchio, rivestiti del nuovo, secondo le indicazioni e la grazia di Cristo, così sarai un uomo nuovo, un uomo che si riveste dell'immagine di Dio in grazia e in santità. Preghiamo. Signore, la tua parola quest'oggi ci mette davanti 5 grandi cambiamenti nella nostra vita. Signore, necessitiamo della tua grazia, della tua saggezza, della tua forza, Signore, per fare in modo che questi cambiamenti possano entrare prepotenti nelle nostre vite, affinché, Signore, non per renderci uomini migliori, ma perché per mostrare al mondo la tua luce, affinché il tuo nome possa venire portato in alto, affinché il tuo nome e viceversa non venga bestemmiato laddove, Signore, non vorremmo mettere in pratica tutto ciò. Ancora una volta, Signore, riconosciamo che senza di te non siamo nulla. Infondici la tua grazia, Signore, nel nostro cammino. Infondici la grazia, Signore, per essere uomini nuovi. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.